ma ho qui una pergamena col sigillo di Cesare. L'ho trovata nel suo studio. È il suo testamento. Se soltanto il popolo udisse questo testamento, che, perdonate, io non intendo leggere, ognuno andrebbe a baciare le ferite del morto Cesare, a immergere i lini nel suo sangue sacro, a implorare un suo capello per memoria e, morendo, menzionarlo in testamento per lasciarlo preziosa eredità ai suoi discendenti.
Questo è Parola di Shakespeare, comunicazione efficace per il mondo del lavoro. Ecco il colpo di scena di cui stavamo parlando, Dario. Marco Antonio, di fronte ai Romani, che si erano radunati nel foro per ascoltare prima Bruto e poi lui, ora tira fuori il testamento di Cesare. È un elemento del tutto nuovo per chi lo ascolta.
Esatto, ti ricordi? Questo è ben il terzo episodio dedicato al parlare in pubblico. Avevamo cominciato con Bruto, tutto razionalità e logica.
Certo, certo. E poi Bruto parlava alla testa e Antonio invece aveva parlato alla pancia.
Guarda che non ci stiamo mica preparando alla prova costume, eh? Lasciamo perdere testa, pancia, ginocchia e piedi e torniamo al foro romano.
Ok, ok. Non ti innervosire. Continuiamo con il riassunto per i nostri ascoltatori. Dopo Bruto, nel foro romano, ha iniziato a parlare Marco Antonio,
che, al contrario della razionalità del primo, spinge il discorso sulle emozioni. Poi, con furbizia, inizia a insinuare il dubbio, la famosa aporia, che forse Bruto e gli altri congiurati non fossero proprio uomini d'onore.
E infine la commozione di Antonio, perché mentre indica la salma di Cesare riesce a trattenere a stento le lacrime, proprio a regola d'arte, direi.
E ora riprendiamo con un trucco molto utile. Mentre parliamo di qualcosa, portiamo l'attenzione di chi ascolta su un oggetto.
La pergamena, proprio, con il sigillo di Cesare. È proprio come una presentazione PowerPoint.
Una presentazione PowerPoint? Questa me la devi spiegare.
Vabbè, ma Dario, mi sembra ovvio. Quando si parla di fronte agli altri, le slide dovrebbero proprio servirti come un elemento per visualizzare le cose di cui stai parlando. È un aggancio con la realtà, no? Le presentazioni migliori, pensa ad esempio a quella di Steve Jobs quando ha presentato il primo iPhone, hanno poco testo ma aiutano a tenere l'attenzione di chi ascolta. E così Antonio tira fuori qualcosa di concreto che i cittadini romani possono vedere e toccare con mano.
Sì, hai ragione. Ma se cominciamo a parlare di come fare una presentazione, temo che le presentazioni in PowerPoint non siano proprio il tema di questo podcast.
Che si intitola infatti Parola di Shakespeare e non Presentazione di Shakespeare. Ma va bene. Allora, torniamo al foro romano, perché c'è una cosa che proprio non capisco di Antonio. Era riuscito a commuovere, a far piangere il popolo. Ora gli basterebbe proprio pochissimo per incitarlo e tutti i romani riuscirebbero a scagliarsi contro i congiurati, e invece lui tira fuori il testamento. Perché proprio adesso?
Perché sarebbe uno spreco lanciare un'azione ora. Antonio non vuole una semplice fiammata di indignazione che poi non porterebbe a nulla. Tieni conto che la guerra ai congiurati durerà 2 anni.
Ok, e quindi?
Antonio sa che deve ancora consolidare l'indignazione del popolo, portarlo stabilmente dalla sua parte. E solo adesso introduce l'argomento forte del testamento e lo fa esattamente a questo punto del discorso.
In pratica, ha atteso il momento giusto per creare il colpo di scena, il fattore sorpresa, e quindi mi viene da dire che bisogna valutare con attenzione il peso delle informazioni nuove e di cui gli interlocutori non sono a conoscenza.
Infatti Antonio lo annuncia solo ora, quando il popolo è pronto, quando sta cambiando idea.
E questo è l'argomento decisivo. Soprattutto in azienda, questo dovrebbe essere il momento in cui si parla dei vantaggi economici, dei numeri, dei soldi.
Sì, lo so bene che in azienda ci vogliono i numeri e bisogna fare i numeri. Ma quello che ci dice Marcantonio, William Shakespeare, ma anche Steve Jobs e molto più modestamente anch'io, è che i numeri vengono dopo, prima ci vogliono sempre le idee, I numeri fanno più o meno effetto a seconda di come li si presenta. Io vorrei proprio che molti manager che ci ascoltano imparassero queste tecniche proprio per far arrivare i numeri con tutta la loro forza, che è sempre moltiplicata dal sapiente uso dell'emozione.
Ma infatti mi viene in mente quella citazione che dice che i dati, se torturati abbastanza a lungo, ci diranno tutto quello che vogliamo. Che ho scoperto da poco è una citazione ben del 1954 di uno scrittore di nome Darrell Huff, e che ha scritto proprio un libro che si intitolava Come mentire con la statistica.
Ah, ma qui si entra allora nella manipolazione. Vabbè, resta il punto che i dati o i numeri da soli non bastano.
Ma allora, cerchiamo di dare un'indicazione pratica. L'argomento razionale, come ad esempio i soldi, i numeri, arrivano dopo che gli interlocutori, grazie alla forza delle emozioni, sono stati resi pronti a riceverli. È un po' come se i numeri servissero a giustificare o a cementare l'emozione vissuta.
Esattamente. Vuoi un esempio? Pensa all'acquisto di un'autovettura. Solo dopo che il venditore è riuscito a fartela piacere, cioè a emozionarti, allora astutamente si gioca l'asso del prezzo, in quel momento magari scontato. Usare il prezzo come prima argomentazione, quando è estremamente conveniente, non basta.
Ho capito. Ma quindi, se torniamo al testamento?
Antonio è un oratore molto astuto, non lo spreca. Pensa che caduta di effetto se l'avesse tirato fuori all'inizio. Invece Antonio l'ha tenuto per ultimo.
Ma allora, vediamo se ho capito bene. L'argomento importante è meglio sempre tenerlo per la fine del discorso.
Quasi sempre. Ma l'aspetto più interessante è il fatto che l'argomento sostanzioso arriva dopo che Antonio ha emozionato il popolo con le sue parole.
E indiscutibilmente il testamento è proprio un grande vantaggio per tutto il popolo.
E sarà un vantaggio reale, concreto, come sentiremo alla fine. Per ora, però, dice solo: pazienza, buoni amici, non debbo leggerlo. Non è bene che voi sappiate quanto Cesare vi amava. Non siete di legno, no, non siete di pietra, ma siete uomini. Ed essendo uomini, udire il testamento di Cesare vi infiammerebbe, vi farebbe pazzi, non è bene. Che sappiate che siete i suoi eredi. Se lo sapeste, oh, che succederebbe? Calmatevi, non avrete pazienza? A parlarvi di ciò sono andato anche troppo oltre. Temo di far torto agli uomini d'onore, i cui pugnali hanno trafitto Cesare, lo temo.
È veramente un genio. In pratica sta accrescendo le aspettative del pubblico dicendo che quel che leggerà li infiammerà e li renderà pazzi e non li legge ancora. E poi così, en passant, butta lì solo il fatto che sono proprio i cittadini romani gli eredi di Cesare.
Ecco, vedi, molti usano la tecnica della suspense, un'offerta eccezionale, un vantaggio incredibile che poi vi dirò, e creano attese. Che poi magari quando raccontano effettivamente il vantaggio vengono fortemente deluse. Antonio glielo dice subito: sarete gli eredi di Cesare. A questo punto è facile riuscire a farsi pregare per leggerlo, no?
Sì, sicuramente. Infatti contrappone la curiosità, il vantaggio prefigurato, all'onore dei congiurati. Non può leggere il testamento per non far torto a quegli uomini d'onore. E ormai il termine onore è, direi, diventato pienamente sarcastico.
Naturalmente per il popolo è più forte il desiderio di conoscere il testamento e tutti l'hanno completamente dimenticato l'onore di Bruto. Mi costringete dunque a leggervi il testamento? E allora fate cerchio intorno al corpo di Cesare e lasciate che io vi mostri lui che ha scritto il testamento. Devo scendere giù, me lo permettete?
E anche queste ultime domande mi sembrano una mossa molto studiata.
Ovviamente, per accrescere l'effetto di vicinanza empatica, scende tra la folla, abbandona i rostri, scende dal piedistallo, chiede di essere accolto in mezzo a loro. Antonio, diversamente dall'intellettuale Bruto, ha la sensibilità giusta per il popolo. Parla come loro, è uno di loro, è sensibile ai sentimenti elementari della gente, l'amicizia, la riconoscenza, la rabbia.
E come va avanti poi?
Se avete lacrime, preparatevi a spanderle adesso. Ah, questo mantello. Tutti voi lo conoscete. ma io ricordo la prima volta che Cesare lo mise. Era una sera estiva, nella sua tenda, il giorno che sconfissi i Nervi. Ecco, qui c'è un'estrema finezza che non so se hai colto.
Ho cercato di ascoltare, ma forse questa non l'ho presa.
Ascolta bene, Antonio non dice «tutti conoscete questo mantello», ma «questo mantello tutti lo conoscete».
Vabbè, ma dai, ha solo invertito l'ordine, sono uguali come frase.
Ecco la finezza, prima afferra il mantello, poi chiede al popolo di riconoscerlo. Cioè prima lo mostra, lo esibisce, e questo permette di esaltare l'oggetto prima di spiegarlo. Ancora una volta...
Ancora una volta fa proprio vedere la slide, la sta indicando.
Oddio, un'ossessione queste slide. Volevo dire che il riferimento all'oggetto crea una piccola emozione.
Ah, ho capito. E poi, secondo me, ci mette anche un carico quando menziona un ricordo di Cesare.
Proprio così.
Ma direi che questo è un espediente che tanti utilizzano, i giornalisti, sui social media o anche nelle pubblicità. L'effetto nostalgia è un successo garantito.
Ma questo perché è un modo per suscitare un'emozione comune in chi ascolta. Ed è incredibile come a Shakespeare bastino poche parole, una frase, per rendere viva un'immagine. La sera estiva, la tenda, l'intima gioia del condottiero dopo la vittoria, una scena carica di nostalgia, di una felicità perduta.
Ok, ok, ma ne abbiamo già parlato. Andiamo avanti?
Sì, sì, hai ragione, ma ci tengo molto a ribadire ai manager, ai professori, agli studenti, che non si può essere sempre solo orientati ai numeri. Ricordiamo l'importanza evocativa e comunicativa del racconto.
Va bene, se vogliamo proprio ricordare qualcosa, io ho un'altra citazione. Jay Hendrix, che è autore di libri bestseller e, come si definisce lui stesso, esperto di persuasione, ma quella gentile, ci dice che saper raccontare storie è fondamentale per la persuasione.
Ah, ma allora conosci Jay Hendrix?
Certo, famosissimo.
Sì, devo dire che è un autore che adoro anch'io. Vabbè, allora ascoltiamo quali storie Antonio fa raccontare a un mantello. Guardate, qui il pugnale di Cassio l'ha trapassato. Mirate lo strappo che ha fatto l'invidioso Casca. Di qui ferì il suo adorato Bruto, e quando egli ne trasse il ferro maledetto, guardate come il sangue di Cesare lo seguì, come se uscisse dalla porta ad accertarsi che fosse Bruto a bussare così malamente. Perché Bruto, lo sapete, era un angelo per Cesare. Giudicate, Onumi, di quanto amore Cesare lo amasse. Questo, di tutti i colpi, fu il più crudele, poiché quando il grande Cesare vide chi lo colpiva, l'ingratitudine, più forte delle braccia dei traditori, lo vinse. Si infranse il suo possente cuore e, nascondendosi il volto nel mantello, ai piedi della statua di Pompeo, grondando sangue, il grande Cesare cadde.
Caspita, questo è un altro colpo di genio. In pratica ha fatto intendere che Cesare non fu ucciso tanto dalle braccia e dalle coltellate dei congiurati, ma dall'ingratitudine di Bruto, l'uomo d'onore.
Che quindi, onorevole, a questo punto non lo è poi più tanto, visto che ha ucciso chi lo riteneva un angelo. E solo ora che è riuscito con queste parole a far piangere il popolo, chi non è sensibile al tema dell'ingratitudine, solo ora mostra il corpo martoriato di Cesare. Anime buone, ma come? Piangete solo a guardare ferito il mantello di Cesare? Guardate qui, eccolo lui stesso, straziato, come vedete, dai traditori. Quindi possiamo fare un'importantissima considerazione, vedi? Sono più emozionali le parole delle immagini.
No, ma forse ti sei sbagliato, volevi dire il contrario. Nell'era dei selfie e delle foto.
No, lo ribadisco. È più gustoso raccontare con parole sapienti il sapore di un profiterol che mandarne un'insignificante foto.
No, scusa, mi sento proprio di dissentire totalmente. In realtà si dice che un'immagine vale mille parole.
Beh, te lo dimostro. Se ce l'hai, guardati la foto di un dolce. E poi ascoltami. Mi hanno portato una piccola piramide di bignè, completamente sommersi da una calda colata di cioccolata fusa. Cioccolata scura, fondente, di cui si avverte il gusto un po' amaro appena messa in bocca, ma quel sapore un po' aspro è subito mitigato e addolcito da quel nocciolo di panna montata che lo accompagna. Un contrasto gustosissimo. Il cioccolato amaro e la panna dolcissima. Ma mica lo spray pan, no, no, una panna densa, color avorio, che si scioglie un po' a fatica in bocca. E appena poi mordi il bignè e rompi quella sottile crosta di pasta zuccherina, ecco che in bocca ti si spande una morbida colata di crema pasticcera che amalgama col suo appena percettibile lontano gusto di limone i sapori in contrasto di panna e cioccolato.
Basta, 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 per favore, la mia dieta, lasciam perdere. Però se capisco che non ci sia paragone, però chi è che oggi è ancora capace di descrivere o anche solo di parlare correttamente?
Magari il nostro Shakespeare, questo incredibile racconto del mantello, potrebbe ispirarci.
Va bene, dai, lasciamoci ispirare.
È la mia speranza. Ma tornando ad Antonio, hai sentito che ora chiama Bruto e gli altri apertamente traditori.
Forse per scatenare l'ira della folla.
Attenta, perché ancora una volta la strategia di Antonio è un po' più raffinata.
Cioè?
Antonio teme che tutta questa commozione svanisca presto, come poi accade spesso alle emozioni, che bisogna dire non durano molto nel tempo. Vuole eccitare l'odio della folla non solo con l'indignazione dell'ingratitudine, ma con un molto più solido argomento. Ti sei dimenticata anche tu del testamento?
Oh Belandi, no, no, non ce ne siamo mica dimenticati. Sentiamo come va avanti.
Dunque, amici, voi volete andare a fare ciò che non sapete. Perché Cesare ha meritato tutto questo amore? Debbo dirvelo allora. Ecco il testamento col sigillo di Cesare. Ad ogni cittadino romano, egli dà a ognuno, individualmente, 75 dracme. Inoltre, egli vi ha lasciato tutti i suoi giardini, le sue pergole private, i suoi orti nuovi su questa riva del Tevere. Egli li ha lasciati a voi e ai vostri eredi, in eterno, luoghi di piacere per passeggiare e divertirvi. Questo era un Cesare. Quando ne verrà uno uguale?
È veramente tremendo. E non per tornare di nuovo alle presentazioni e alle slide, ma scusa, questo è un bullet point.
Un che?
Un bullet point, un elenco puntato.
Ah, sì, vabbè. Ok. Mentre Bruto, se ti ricordi, accennava da buon politico a vaghi vantaggi che il popolo avrebbe avuto dalla morte di Cesare, Antonio gli snocciola 75 dracme sull'unghia.
E poi i giardini e le pergole.
Ecco, ora il popolo, sobillato dall'emozione, ha un tangibile argomento per farla pagare agli ormai dequalificati traditori.
Ok, posso riassumere? Allora, per convincere qualcuno, per motivare il gruppo, bisogna saper parlare non solo dei numeri generici di un'azienda o di un dipartimento, fatturato, percentuali, fette di mercato, numero di matricole, numero di laureati, ma è importante cercare di suscitare qualche emozione.
E poi cementarla coi numeri, che riguardino gli interlocutori direttamente, 75 drammi a ciascuno, ricordiamolo.
E il finale? Antonio chiude con una domanda. Quando nascerà un nuovo Cesare?
Ecco, sulla domanda dobbiamo riflettere, perché in effetti, ragioniamo, questo brano è teatro. Quando siamo in azienda, io sconsiglio di chiudere con una domanda, anche se sembra di grande effetto retorico.
Ma perché? Di solito potrebbe essere una conclusione in una presentazione sempre, no? Crea la suspense, attesa, emozione.
Certo, la domanda, soprattutto se diretta agli interlocutori, è molto emozionale. Ma il fatto è che non si sa poi mai quale sarà la risposta che ciascuno nella sua testa darà a quella domanda. Io suggerisco che sia meglio chiudere con il messaggio essenziale, cioè quello che si vuole trasmettere, in modo che si possa avere la ragionevole certezza che tutti capiscano la stessa cosa, che è poi quella che vogliamo dire noi.
Bellissimo discorso, Dario. È davvero un esempio di alta retorica e di raffinate strategie persuasive. Però forse ora è meglio se riassumiamo in sintesi tutte le indicazioni che ci hai dato.
Oh, sì, non io, no, non sono stato io a dare indicazioni, è la parola di Shakespeare.
Ok, dai, partiamo. Punto numero uno. Quando è che si devono usare informazioni nuove che possono diventare dei veri e propri colpi di scena?
Ecco, le informazioni nuove sono estremamente importanti. Valutate sempre con attenzione quale possa essere il momento migliore per comunicarle. L'indicazione è questa: la informazione nuova è quella piccola spinta che può far cambiare idea a chi ci ascolta.
Ok, ma in che ordine poi dobbiamo presentare le argomentazioni? Qual è il modo più efficace?
Il primo argomento che vi suggerisco di dire è quello che gli interlocutori sentono più vicino alla loro sensibilità, interessi e bisogni. L'ultimo che direte sarà quello più forte, quello decisivo.
E torniamo a un elemento chiave della puntata di oggi, la suspense o sospensione. A che cosa serve?
È un classico effetto emotivo. Si enuncia un argomento che stuzzica la curiosità del pubblico e lo si lascia in sospeso, aumenta le aspettative degli ascoltatori.
Ok, è quando è possibile variare lo spazio per essere ad esempio più vicini agli ascoltatori. È utile?
Certissimo, giocare con lo spazio e le distanze prossemiche è un importante elemento di comunicazione. La vicinanza o la lontananza dai nostri interlocutori ci permette di accrescere significati relazionali e comunicativi.
E poi quel punto su cui io non ero proprio d'accordo. Una parola vale più di mille immagini?
Forse stiamo un po' esagerando, ma questa tua affermazione ci aiuta a rafforzare il messaggio sull'importanza delle parole come veicolo per le emozioni.
E ancora, vantaggi, svantaggi, numeri, come si devono usare?
Il consiglio che Shakespeare qui ci dà è di elencare i vantaggi in maniera dettagliata. Gli svantaggi, ovviamente per gli interlocutori, riunirli il più possibile in pochi elementi e alla fine mettere i numeri, ma solo dopo aver suscitato emozioni.
E siamo quindi giunti alla fine del nostro viaggio nel Giulio Cesare di Shakespeare. E come chiude Marco Antonio?
Lo avevamo detto anche quando abbiamo ascoltato Bruto, il cui errore maggiore era stato usare morte come ultima parola. È importante valutare con attenzione l'argomento finale. In genere, come abbiamo già detto, meglio chiudere con parole positive e con argomenti centrati sul futuro di chi abbiamo davanti.
Ok, e quindi oggi noi come chiudiamo?
Chiudiamo dicendo che sicuramente possiamo ringraziare chi ci ha ascoltato. Se ci sono domande o curiosità, rispondiamo all'indirizzo paroladishakespeare@gmail.com.
Oppure anche all'indirizzo radio@unige.it. E Dario, per il prossimo episodio, su cosa mi devo preparare? Otello, Amleto, Enrico V?
Allora non hai capito. Dobbiamo creare un po' di suspense, Elisabetta. La prossima volta parleremo di...
Parola di Shakespeare è una produzione di Unige Radio. Le voci sono di Elisabetta Del Ponte e Dario Turrini, l'editing e il montaggio di Nadia De Nurkis.